Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 in via dei Georgofili a Firenze, a due passi dagli Uffizi, esplose una autobomba imbottita con 277 kg di esplosivo. I morti furono 5, i coniugi Fabrizio Nencioni, 39 anni, Angela Fiume, 31 anni, con le loro figlie Nadia, di 9 anni, e Caterina, di appena 50 giorni di vita, e lo studente Dario Capolicchio, di 22 anni, nonché il ferimento di una quarantina di persone. Erano le ore 1:04 di notte. La deflagrazione fu devastante e provocò il crollo della Torre dei Pulci, la sede dell'Accademia dei Georgofili. Danneggiò gravemente alcuni ambienti della Galleria degli Uffizi e del Corridoio Vasariano. Sono Raffaele Palumbo e con questo podcast cerchiamo di capire cosa è successo quella notte alle 1:04. Per capire la strage di via dei Georgofili è necessario osservare una progressione successiva alla caduta del muro di Berlino e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e alla fine della Guerra Fredda. 1992. Il 30 gennaio la prima sezione della Corte Suprema di Cassazione pronuncia la sentenza definitiva che chiude il maxi processo di Palermo con 360 condannati su 474 imputati. Le condanne ammontano a 2.665 anni di carcere. Il 17 febbraio viene arrestato Mario Chiesa, inizia Tangentopoli e la dissoluzione dei partiti storici. Il 12 marzo la mafia parla chiaro, viene ucciso a Palermo Salvo Lima, eurodeputato della DC e uomo di Andreotti in Sicilia. Solo due giorni dopo a Firenze la Corte d'Appello condanna all'ergastolo i mafiosi Pippo Calò e Guido Cercola per la strage del Rapido 904. Il 23 maggio del 92 la strage di Capaci, alle ore 17:58 sull'autostrada Palermo-Punta Raisi esplode una carica di tritolo che uccide il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Oscar Luigi Scalfaro viene eletto Presidente della Repubblica in un clima di emergenza. Il 19 luglio a Palermo alle 16:59 il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Emanuela Loi, Walter Cosina, Claudio Traina, Agostino Catalano e Vincenzo Limuli rimangono uccisi dall'esplosione di un'altra autobomba in via D'Amelio. Pochi giorni dopo viene approvato un pacchetto di misure contro la mafia, invio in Sicilia di 7.000 uomini dell'esercito, oltre 100 boss mafiosi trasferiti nel carcere della Sinara. Alla vigilia del Natale del 92, Bruno Contrada, ex funzionario, agente segreto e ufficiale di polizia, nonché precedentemente dirigente generale della Polizia di Stato, numero 3 del SISD, capo della mobile di Palermo e capo della sezione siciliana della Criminal Pol, viene arrestato perché accusato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Prima che inizi il 1993 è chiaro che l'Italia è in guerra con un soggetto, Cosa Nostra, che aveva prosperato grazie allo statuto speciale donatogli dagli Stati Uniti. Stati Uniti che usano Cosa Nostra sin dallo sbarco in Sicilia del 1943 e che designa la mafia siciliana, come agenzia anticomunista, funzionale a mantenere l'Italia lontano dall'orbita sovietica, come Gladio, la P2, la strategia della tensione, gli attentati, l'estrema destra armata dallo Stato. Ora però la guerra fredda è finita e in Italia lo Stato prova a mollare, a sganciarsi da questa dinamica. Ci prova, ma non ci riesce.
Il maxi processo come elemento di tradimento, posso capire, di rivalsa nei confronti di una condanna che metteva in difficoltà.
Non tradimento, di attenere, beh, come so dire, fino a quel momento tutti gli altri processi erano stati, fra virgolette, aggiustati. E quindi con risultati
che
più...
significa aggiustati?
Signor Presidente, nel senso che era stata avvicinata la Corte, i giudici popolari, con interventi esterni, politici.
Questo come lo sa lei?
In qualche cosa ho intervenuto, quindi conosco fatti e misfatti di quello che avveniva dietro le quinte.
Ma allora era venuto meno questo appoggio giudiziario, diciamo così, dello Stato, delle istituzioni che interferivano e pilotavano secondo i gradimenti di Cosa Nostra.
Quindi venuto meno questo contatto con l'istituzione o comunque con gli apparati giudicanti, si è cercato un contatto a livello più alto praticamente, mi sembra di capire, no?
Nel 1993 la guerra si inasprisce. Il 15 gennaio, dopo 24 anni di latitanza, viene arrestato Totò Riina, il capo dei capi. Il covo verrà perquisito con un ritardo di ben 18 giorni, quando lo stesso era ormai stato ripulito dai mafiosi che, oltre a ritinteggiarlo, faranno di tutto per non lasciare impronte di alcun tipo. Il 27 maggio la guerra prosegue e la strage di Via dei Gergofili. Poi il 27 luglio la strage di Via Palestro a Milano, anche qui i morti sono 5. Pochi minuti dopo avvengono due attentati alle chiese di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano e la chiesa di San Giorgio al Velabro. Il 15 settembre, sempre a Palermo, è assassinato il parroco del quartiere Brancaccio, Don Pino Puglisi, sacerdote da sempre impegnato contro la mafia. Nel frattempo, in quell'anno, la DC è morta ed è nata l'Unione Europea.
Io sono Giulia Bianchi Weber e faccio parte dell'associazione, in quanto anch'io abitavo lì e solo per un puro caso ero fuori quella notte, perché stavo recitando al teatro di Rifredi e quindi per l'appunto per un puro caso ero a cena dopo lo spettacolo e quindi non ero presente e la mia casa appunto è scoppiata. Io ho sentito, da Rifredi, ho sentito un boato e quella sera ero a cena con il compagno di mia madre, che era ingegnere, e lui ha detto che questo boato proveniva, secondo lui, dalla mia casa. Ed è stata una cosa assurda perché io abitavo lì da pochissimo e sopra abitava mia zia, che diceva che io ero molto distratta e che avrei lasciato il gas acceso e che sarebbe scoppiato tutto. Quindi in un primo momento io ho veramente pensato di aver lasciato il gas acceso. Quindi quando sono arrivata ho trovato questo disastro, ho pensato di essere io colpevole di un fatto del genere. E poi abbiamo saputo la verità, del resto anche Walter Ricoveri, che è un storico della nostra associazione, ha detto che si sentiva odore di polvere da sparo, lui è chimico e quindi la cosa era abbastanza evidente, anche se poi si è saputa soltanto la mattina dopo quello che veramente, perché hanno messo 250 kg di tritolo in una stradina che poi ha fatto proprio conca e ha ammazzato 5 persone. Quindi insomma questo è stato quello che noi come associazione adesso vogliamo veramente portare avanti, è una testimonianza, cioè questo fatto di essere vittime non ci sta più bene. Ok, la figura della vittima, ma la figura della vittima è la figura del testimone. Noi abbiamo visto e siamo stati nostro malgrado partecipi di questo evento, che dobbiamo adesso passare il testimone a delle nuove generazioni, perché noi adesso abbiamo un'età che fra 10 anni, fra 20 anni, tutta questa testimonianza sarà più difficile da portare avanti, perché abbiamo un'età, è il 93, quindi è normale. E quindi la nostra idea adesso è di passare il testimone a nuove generazioni e quindi che si risvegli la coscienza in questi ragazzi, perché questi ragazzi purtroppo vanno un po' smossi, ma io ho tanta fiducia in loro, più fiducia in loro che nella politica.
È di queste ore la notizia che i PM fiorentini stanno indagando il generale Mori per non aver impedito le stragi di Firenze, Roma e Milano. L'ex capo dei ROS, ex direttore del SISDE, è indagato per le stragi del 93. Sapeva e ha taciuto. Informato dal maresciallo Roberto Tempesta, a sua volta informato dall'esponente della destra eversiva Paolo Bellini e dal pentitolo Angelo Siino durante un colloquio investigativo. A Palermo Mori venne accusato di aver trattato con Provenzano per fermare le stragi e andò assolto. Ora a Firenze viene indagato per non averle impedite. Quella della strage di Via dei Gergofili è la storia di una strage compiuta nel nome del dialogo tra la mafia e la politica, tra Cosa Nostra e lo Stato. Un rapporto molto lungo che stava per interrompersi dopo la fine della Guerra Fredda e che ha vissuto un anno drammatico, il 92, per poi arrivare ad una fase di stallo. Mancavano gli interlocutori, le stragi del 93 e poi arrivano i nuovi interlocutori. E torna la pace nelle strade. Daniele Gabrielli è il vicepresidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Via dei Gergofili.
La cosa più importante, ci sono importanti novità, la Procura di Firenze ha fatto la chiusura delle indagini nei confronti di Dell'Utri, che per noi è un fatto importante perché avevamo anche la sensazione che questo aspetto su retroscena, su mandanti concorrenti o trasversali, che sembrava molto feconda un anno fa, si fosse esaurita. La trattativa Stato-mafia noi riteniamo essere un tassello importante della ricostruzione della vicenda della strage di Via dei Gergofili. Al di là delle sentenze, anzi proprio nelle sentenze, noi riteniamo di trovare degli elementi nei quali addirittura i fatti sono confermati, poi come si può dire, le alchimie giudiziarie possono portare, spostare, ma a noi ci interessa la verità e la verità di una trattativa che ci ha esposto a forme di ritorsione da parte della mafia e che poi ha fatto sì che per la mafia sia ancora viva e vegeta. Quando si tratta, forse si elimina il rischio di qualche azione eclatante, però è come se tu facessi un patto con la mafia garantendone la sua sopravvivenza. Ora sappiamo quanto è connessa e presente nell'economia italiana, internazionale, ma anche in quella toscana. Noi diciamo memoria, è una parola che sempre si usa, monito. Monito è che soprattutto nei momenti di incertezza non si creino quelle situazioni per i quali ci sono dei mestatori, delle persone che vogliano lucrare su queste situazioni o in maniera difensiva o per acquisire potere, e quindi è una storia che bisogna chiarire proprio perché non si ripeta. Qualora anche il nostro paese avesse altri momenti, speriamo di no, di instabilità politica, ecco, dobbiamo stare attenti non solo a quello che appare ma anche a quello che si muove dietro. Io uso le parole del nostro avvocato Danilo Ammannato, che ci ha difeso in tutte le cause, quelle soprattutto civili portate in Cassazione. Ha sempre sostenuto che le prove di trattative, addirittura prima di quella fatta dal ROS dei Carabinieri, quindi precedentemente, siano state condotte con la mafia e che Dell'Utri ne sia protagonista e che esistano già negli atti giudiziari le prove di questo coinvolgimento. Poi sarà, si spera, ecco, dopo questo primo atto ci siano altri atti conseguenti e poi ci possa portare alla verità giudiziaria, ma anche noi storica, perché è importante, ripeto, il fatto del monito e non risucceda più, e quindi bisogna che le persone conoscano al di là delle polemiche, delle strumentalizzazioni politiche. Noi non siamo amanti delle dietrologie e delle cospirazioni.
Cioè, fino a quando tutti i tentativi di varia natura hanno portato alla sentenza definitiva del Marchese 1, perché ci sono stati tanti tentativi di qualsiasi natura e modo, andati tutti a vuoto, e poi quando arriva questa apertura, questa offerta, da lì si cambia, che ci potrebbe essere un'apertura per ottenere quello che si è sempre voluto, la revisione del Marchese processo. Nel 94, quando io ho un contatto con Dell'Utri tramite Vittorio Mangano, per non mettere tra virgolette in difficoltà, gli chiedo: momentaneamente non interessa eliminare il 41, ma svuotarlo in maniera di ottenere benefici e avere i comportamenti tra virgolette umani. Cioè si era intavolato un altro rapporto politico che fino a quel momento.
Quindi Mancino non c'era più.
No, Mancino, in questa fase non c'è più. Passiamo, tra virgolette, uno strumento politico.
Quando sarebbe avvenuto questo?
Guardi, ora non glielo so dire.
L'anno
grosso? No, fine 93, inizio 94, in Asia. Perché dopo l'arresto di Riina, Bagarella, oltre a impiantare questi attentati al nord, aveva impiantato anche un soggetto politico cosiddetto Sicilia Libera, che è durato di Natale a Santo Stefano perché non si aveva affidato a soggetti poco credibili e poco capaci, tanto è vero che è durata di pochissimo. Quella alla trattativa, una richiesta di aiuto, come era nella natura di Cosa Nostra, di trovare nuovi referenti politici, perché prima era l'onorevole Lima, eliminato Lima, si comincia a cercare nuove referenti politiche per ottenere benefici. In quel momento comincia a emergere Dell'Utri, Berlusconi, quello che poi sono gli eventi.
Il pomeriggio se ne va, il tramonto si avvicina, un momento stupendo, il sole sta andando via a letto, è già sera, tutto è finito.
Sono Sandro Matteni, sono un membro dell'associazione tra i familiari delle vittime della strada di Via Gergofili. Sono un amico delle vittime, sono un giovane amico delle vittime, perché sono un coetaneo di Nadia. Nadia avrebbe avuto oggi Nadia Nencioni, una delle vittime della famiglia Nencioni, avrebbe avuto la mia stessa età oggi, circa 40 anni. E della Nadia e della sua famiglia io ho molti ricordi di infanzia, ho ricordi di quando vennero a festeggiare il battesimo della piccola sorellina la Romola solo pochi giorni prima, solo qualche giorno prima della strage. Ho ricordo dei suoi nonni che sono stati i miei vicini di casa e che sia prima che dopo questo evento, come dire, eravamo sempre in rapporto e dopo li abbiamo tenuti vicino proprio per creare una comunità di affetto intorno a queste persone rimaste vittime di questa tragedia. E ho ricordi anche di un clima tremendo di terrore, di cupezza che nei mesi successivi all'evento ha inondato la mia casa, il nostro giardino, la nostra comunità della Romola, e quindi io da lì, diciamo, poi in età della maturità, della mia maturità, per impegno civico, per impegno politico se vogliamo e per impegno di memoria, ho deciso di dar mano all'associazione dei familiari delle vittime e quindi contribuire a organizzare occasioni di memoria, occasioni di didattica, occasioni di spinta nei confronti delle istituzioni, perché si arrivi a una piena verità, a far luce su quell'ultimo grigione rimasto, perché far luce su quest'ultimo grigione non serve solo ai familiari, alle vittime, ma serve all'intera democrazia, perché la democrazia, uno Stato, si basa sulla verità dei fatti, e che se fino a che non si ottiene, come dire, resta un'ombra su una compiutezza della democrazia che in realtà noi vorremmo si affermasse. Su questa, come sulle altre stragi e le altre di quel periodo terribile in cui si temette pure un colpo di Stato per la nostra Italia, e quindi un periodo su cui ancora bisogna continuare, come ha detto anche il Presidente Mattarella l'anno scorso in occasione del 30° anniversario, a fare piena chiarezza e piena luce, e per questo noi siamo ancora qua, insomma. Allora, io ho un ricordo di una piccola bambina esile con un caschetto nero e gli occhi scuri, questa bambina che veniva a giocare appunto a casa dei nonni e degli zii con cui giocavamo in giardino. Ho i ricordi di una persona, di un bambino di 9 anni, ho questo ricordo anche grande della mattina dopo lo scoppio della bomba di mia mamma che appunto mi sveglia e mi racconta questa storia, appunto, che Nadia in qualche modo sapeva se per una bombola di gas o per un altro modo, però Nadia non sarebbe più venuta a giocare a casa con noi, insomma, per cui ho questi ricordi di bambino che poi si sono, nell'età matura, appunto arricchiti di tutte quelle consapevolezze che poi mi hanno portato anche a impegnarmi, insomma, in questa vicenda.
Quando pensiamo a Nadia pensiamo sempre a quella poesia quasi profetica.
Sì, quella poesia che poi pochi anni dopo la strage è stata impressa nel giardino proprio davanti a casa nostra, a casa mia, e quella che era la casa degli zii e dei nonni di Nadia, a memoria. È un giardino, oggi io ho figli e tanti figli giocano in quel giardino e hanno come monito quella poesia della piccola Nadia lì davanti. Per fortuna non è una poesia, come dire, benché parli del tramonto, tutto è finito, benché sia accostata appunto a questa tragedia, è una poesia che deve invece gridare alla vita, gridare a, come dire, alla vitalità dei bambini e delle nuove generazioni, che in questo modo devono portare avanti la memoria, devono portare avanti l'impegno per la legalità e per la verità. Non a caso, e questo è stato un bel momento l'anno scorso, l'operazione dei ROS dei Carabinieri che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro è stata intitolata alla poesia Il tramonto di Nadia. Quindi vuol dire, questa poesia non è già sera, tutto è finito. Sì, è già sera, tutto è finito, come si conclude la poesia, ma in realtà è l'inizio di una nuova ricerca, di una nuova legalità, di una nuova democrazia.
E tutto il resto della storia, dice Brusca nelle deposizioni sulle stragi del 93 che abbiamo ascoltato nel corso di questo podcast. Pochi giorni fa la direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiuso le indagini sul flusso di denaro tra l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, con l'aggravante di aver commesso i delitti di trasferimento fraudolento al fine di occultare la più grave condotta di concorso nelle stragi ascrivibile a Silvio Berlusconi e allo stesso Dell'Utri. Secondo gli inquirenti, quindi, i soldi trasferiti da Berlusconi sul conto di Dell'Utri sarebbero stati un compenso per la riconoscenza nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia e suo braccio destro per il silenzio mantenuto, per la tutela quindi fornita al Cavaliere. Quella notte di 31 anni fa ci ha impiegato 31 anni per strisciare lentamente come un verme nero, grasso e bavoso, lentissimo. 31 anni per andare al suo posto, il posto giusto di quel puzzle gigantesco, nero, grasso e bavoso che si chiama Storia d'Italia. Questo podcast è dedicato alla memoria delle vittime della strage di Via dei Girgofili e di Giovanna Maggiani Kelly, scomparsa il 21 agosto del 2019. Dalla sua fondazione per 26 anni portavoce e poi presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Girgofili.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.